Please listen carefully.
Buongiorno.
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 Questa era la mia intro.
Complimenti per la scelta.
Come va?
Salve amici, bene.
Bene.
Ancora in vacanza, che non sarò in vacanza quando ascolterete questa puntata, però per ora mi va bene.
Noi non abbiamo idee oggi, si vede che non abbiamo proprio voglia di fare. Noi stiamo dicendo cose a caso, non sapevamo come fare la intro, abbiamo detto vabbè qualcosa, ok?
Siamo in vacanza, in mood vacanza, quindi ci sta, mezzi addormentati, mezzi...
Io posso dire solo una cosa?
Vai.
Cosa?
Adesso Nicola mi ammazza, no non è vero, non mi ammazza. Io non ho molto oggi, ho due cose, però una è molto importante per me.
Ok.
E c'è l'ansia.
Basta che non sia il libro di Harry Potter.
No, ho detto, me ne volevo parlare, ma ho detto no, se no mi ci suicida. No, io voglio solo dire join the Darkmageddon. E voi non sapete cos'è, vero?
Io
Nicola no. Non lo sa.
Io sì, circa.
Salve, visto che io non ho un lavoro, ma ho una laurea in design e tutto quanto, e so usare i programmi di grafica per fare cazzate in realtà, perché appunto non ho un lavoro, ho deciso di fare una cosa.
Cosa?
Tenendo conto anche che voi non sapete che io ho una passione smodata per le papere, Nicola lo sa, Alice non so se tu
ma
lo
aspetta,
sai.
Per le papere o per le anatre?
Papere. Ma anche le anatre, anche le oche, sono tutte simpatiche, le voglio tutte.
Quelle pericolose. Con il becco, cioè quelle che la gente poi ha paura perché c'hanno un becco pericoloso,
sì, ma
invece le adoro.
Tutti hanno il becco, sai.
Tutti hanno il becco. Tendenzialmente tutti i volatili hanno il becco, se non hanno il becco è un problema. In ogni caso, io ho una passione smodata per le papere, in particolare per le papere di gomma, e ho un'enorme collezione di paperelle di gomma che sta continuando a crescere. E questa cosa l'ho portata anche sull'internet perché ho detto: io non ho un lavoro, appunto, non so cosa fare della mia vita, mi piacciono le papere, consumo un sacco di cose, video giochi, film, libri, perché non unire le due cose e creare il Darkmageddon? E sostanzialmente Alice mi sta guardando malissimo.
Sì, ma spiega cos'è.
Allora, è un progetto che attualmente è su Instagram, trovate sempre hashtag Darkmageddon solo su Instagram per ora, non so se sarò da altre parti. Ogni giorno pubblicherò una papera diversa, un'illustrazione di una papera differente, vestita tra virgolette, che fa cosplaying su varie cose. Ad ora ce ne sono due, stasera pubblicherò la terza. Quando pubblicheremo questa puntata teoricamente ce ne saranno già quasi una ventina.
No,
ce ne saranno 14 perché
circa.
Sarà 14, ce ne saranno 14 circa. Niente, io sono felice, se volete.
Credo abbia visto le papere.
Ho visto le papere.
Ma che carino.
Io non so se sarà una cosa fallimentare. In realtà ci sono già tipo miei amici che sono impazziti al secondo giorno. Ho iniziato a dire: se fai modelli 3D di questa cosa, io le stampo e le vendiamo perché sono belle. Quindi...
Ma una maglietta? Cioè,
sì, esatto, faccio qualunque cosa.
I cappellini, o anche delle... Vendi alle fiere dei fumetti. Vendi proprio, esatto, le paperelle, allora, stampate in 3D.
Esatto, io faccio gli spottoni promozionali perché tanto so che probabilmente ci ascoltano quattro persone. No, non è vero, vi vogliamo bene. I nostri ascoltatori di fiducia voglio un sacco bene, però se volete io sono felice. E se avete anche consigli su che papere fare...
Fai cose su richiesta.
No, allora per ora faccio tipo cose a serie, per cui in realtà ho iniziato con appunto The Mandalorian perché sto in fissa attualmente, per cui ne farò, però non ne faccio solo su quello, poi passerò ad altro. A tema famiglia Adams, Harry Potter o anche,
brava,
se vuoi Twilight, se...
Sì,
ne par condicio.
Anche, potrei anche fare Elsa.
Oh, se... No, io te la compro,
forse.
Se ne fai una vera di Elsa, io te la compro.
Bene, vabbè, non importa, cioè per ora in realtà sono alla ricerca di idee, per cui se voi volete darmi delle idee io sono felicissima perché le segno tutte, perché in realtà la sbatta maggiore non è tanto farle quanto pensare a cosa fare. Quindi visto che per ora ho deciso di iniziare dal 1 dicembre al 31 gennaio 2020, 31 gennaio sicuramente, 31 dicembre 2021, ho 365 papere da fare, sono un casino, io impazzirò, ma sono felice, dai, buoni propositi dell'anno nuovo.
Sei fare un account Instagram pieno di papere.
Esattamente. Questo è il mio unico, è la mia unica news in realtà, perché sono passati, loro non lo sanno, ma sono 3 giorni dal coso qui.
Dall'ultima registrazione, quindi... non è vero, è passata una settimana intera,
Tantissimo
non avevo registrato
tempo.
Giovedì e oggi è domenica.
Esatto. Tra l'altro con me ieri che dicevo, raga, ma allora registriamo.
No, sì, perché... ma no, davvero.
Io convintissima fosse domenica. E dicevo, cazzo, ma si sono dimenticati. Scusate, non ci devo dire le parolacce, ma mannaggina, si sono dimenticati. E io ero strarrabbiata. E poi in realtà sono scema io.
No, ma a un certo punto questa qua manda un messaggio. Oh, quando volete sono pronta io. Io, ero sul letto a guardare Netflix. E ma mica Alice risponde, ah ma non era domani, no, Alice risponde, ah va bene, sono pronta anch'io, cosa sta succedendo?
Stavo guardando la serie TV di cui io parlerò oggi, quindi ho detto vabbè, sto qua a fare un cavolo di niente sul divano, va bene anche se cioè non succede niente.
Mi ero impanicato, ho detto ma non era domani? E Alice mi risponde, sì ma se siamo liberi oggi, registriamo oggi, ma no, ma scusami, ma cosa vuol dire? Non ho voglia di scendere ora.
Scusate, io mi sono confusa. Alice ha fomentato la mia confusione e Nicola era tipo, non so niente.
No, vabbè, ma per questi giorni sono tutti domenica, quindi ok, va bene così, Fede.
Tra l'altro, parlando di news, io ne ho una, riguarda il fatto che in edicola, mi pare dal 30 dicembre, è uscita la collana di libri di Dungeons and Dragons, di romanzi di Dragonlance e Forgotten Realms. Le prime 4 uscite sono ogni 14 giorni, poi diventa una settimana, e la vorrei tutta, e io vorrei alzare un quesito che vi avevo anticipato ieri, che avevo detto io non so cosa fare, mi triggera questa cosa, mi turba, perché le cose più belle in fatto libri o anche serie di DVD, per esempio una Disney, vengono fatte solo in edicola o tramite abbonamento sul web, perché innanzitutto, tralasciando il fatto di le edicole devono pur avere soldi da guadagnare, ma io non so cosa fare, perché ora non me la posso permettere, perché non lavorando non posso mettermi a spendere 40 euro al mese, perché con l'abbonamento online ti danno 4 libri, quindi sono 10 euro a libro. Quindi, ma il problema è che non me le posso recuperare dopo, a meno che non sia ancora attivo l'abbonamento, io non posso andare su Amazon e dire, ah ok, prendo questo libro perché mi manca, lo leggo e poi le prendo l'altro. No, devo per forza andare ad abbonamento e bisogna prendere per forza tutte le uscite, e le uscite comprendono 10 saghe diverse. Ovviamente non ti fanno una saga intera e poi iniziano con l'altra, te le vendono un po' in modo misto. E io non so cosa fare, perché io non voglio perdermi questa collana di libri, sembrano tutti bellissimi. E ho un buon proposito per me del 2021, è riprendere a leggere. So che non ce la farò mai come l'anno scorso, però vorrei riprendere. Io la prossima settimana andrò a prendermi il primo libro, perché tanto costa 3 euro e quindi lo inizio. Il problema è che poi ce ne sono altri 27 per concludere quella saga. E come faccio io? Non so se tra un anno, per esempio, ci sarà ancora quell'abbonamento da fare. Mi rende triste questa cosa.
Sì, perché non puoi fare altro che rinunciarci. No, vabbè, adesso sto guardando su internet, ma non lo so.
Sì, è un casino, anche perché o dici me ne interessa una e quindi parti con quelle e basta, però non fai l'abbonamento, quindi vai in edicola e ti compri solamente le uscite che ti interessano e almeno tipo risparmi di più.
Sì, anche. Non,
io capisco,
non è una cattiva
dramma,
idea.
Comunque, perché ci sono state un sacco di volte anche in passato, dici, delle uscite di collane dei libri, di qualunque cosa, non mi ricordo attualmente, ma... Ah, sulle saghe nordiche.
L'ho preso
bellissime.
Anch'io il primo libro di quelle.
Che l'ho visto e ho detto, le voglio tutte. Poi però ho fatto 2 conti e dire, non ho soldi. Sono povera, come faccio? Perché sono belle, però effettivamente, che poi in realtà dipende.
O le trovi usate dopo?
Sì, ma ti costano l'ira di Dio, eh.
Perché
questa di Dungeons and Dragons sono in tutto 53 uscite.
Vabbè.
Sono tante. Sì, infatti finiranno a gennaio del 2022. Ah, tra l'altro, Fede, ho controllato apposta quella cosa della la collana della mitologia nordica, perché appunto volevo un esempio. non mi ricordo quando è uscita, quest'estate o l'anno scorso?
Secondo me era quest'anno. No, forse l'anno scorso.
Forse inizio di quest'anno.
Forse inizio di quest'anno. Perché non mi ricordo se eravamo. È brutto, però. Se eravamo in quarantena o meno.
Nemmeno
io. E
io
non mi ricordo.
Vabbè, facciamo conto circa un annetto, forse meno. E sono andato sul loro sito. C'è ancora la possibilità di prenderlo in abbonamento. Però è per forza in abbonamento. Ma quella è già una questione diversa. È tutta la mitologia nordica. Mi pare fossero un po' meno le uscite. Queste sono 53 uscite. Metti caso che vado anche a prendermi, come hai detto tu, Fede, solo le uscite che voglio. È comunque una spesa, perché la prima ondata, diciamo, la saga che mi prendo, praticamente, che è la prima, letteralmente la prima uscita, è questa saga, poi ce n'è un'altra, la mia saga, poi ce n'è un'altra, la mia saga. Sono comunque due libri al mese e devo starci molto dietro.
O trovi qualcuno che si smezza il tutto, il club dell'edicola, e quindi non lo so, vi dividete il tutto, però deve essere qualcuno di molto appassionato che decide di prendere l'abbonamento.
Perché o punto ad una saga più corta, perché c'è il calendario delle uscite di tutte le settimane, e quindi punto ad una saga, ad una delle saghe che è più corta, e quindi vado su quella. Però boh, metti caso che non mi piace, e poi mi turba il fatto di avere solo una cosa. La collana comprende 53 libri e fanno tutta la libreria bella, perché sono le due grandi espansioni, ed è tutto bello, e tutte le saghe, se ne hai solo una è triste. E quindi sì. Non so mai come comportarmi con questa cosa, e perciò abbandono sempre l'idea, perché poi non ho, figurati, io li spenderei pure 40 euro, sono 4 libri al mese, però non posso, non lavoro, quindi se mi volete pagare, voi che state ascoltando, dateci dei soldi, e così ci prendiamo i libri e li recensiamo.
Giustamente, ma effettivamente in realtà, pensando, più che altro è se hai qualcuno che ti può dare dei soldi, allora ok, cioè io ci spenderei anche 40 euro. Ironicamente, quando ero all'università avevo più soldi che adesso. Sono disperata, non so come fare, cioè perché...
No, vabbè. Però ora hai le papere.
Però ora le papere, è vero, ma le papere per ora non mi danno degli introiti. Quando mi daranno degli introiti, allora ci compreremo i libri.
Pagateci per continuare la cosa delle papere.
Buttati come freelance, non lo so, su AdLens o queste cose qua per...
Non fare
freelance.
Pubblicità che non,
no,
ci pagano.
No, nessuna pubblicità. Madonna. Va bene, era solo un consiglio.
Questa era la mia unica news, comunque.
No, anch'io ho una sola news che in realtà ho visto 5 minuti fa. The new Nicola.
Però non è vero.
No, perché ieri sono rimasta appunto tutto il giorno a guardare la serie TV di cui parlerò, e quindi non mi sono affacciata oltre quella. Comunque è una buona notizia, almeno penso che sia una buona notizia, che il tribunale di Bologna ha accusato, diciamo, l'algoritmo Frank, che è utilizzato da Deliveroo, di non essere imparziale nei confronti del giudizio dei rider, perché praticamente Deliveroo, come anche le altre app che distribuiscono cibo ovunque dovunque, usano magari degli algoritmi per un ranking, diciamo, reputazionale dei riders. Però il problema è che l'algoritmo Frank di Deliveroo non fa distinzione, per esempio, se un rider è stato a casa per futili motivi oppure perché, non lo so, era malato o insomma altri motivi rilevanti, e quindi c'è una discriminazione in questo senso. Perciò, ecco, il fatto che il giudice abbia detto no, voi comunque vi dovete prendere la responsabilità di mettere un po' di umanità in questo algoritmo, ecco, una cosa positiva, anche perché io sono fissatissima con queste cose degli algoritmi, mi piacciono un sacco la questione dell'etica degli algoritmi, dei pregiudizi degli algoritmi.
Davvero? Non l'avevamo notato.
E quindi niente, è una cosa positiva anche questi poveri rider. In questo periodo immagino poveretti abbiano lavorato un sacco. E
scriveteci
quindi...
se fate consegne a domicilio, vi sosteniamo.
Esatto, raccontateci le vostre storie.
Se volete darci anche un po' di soldi.
No, esatto, più che altro noi vi sosteniamo dal punto di vista emotivo,
morale,
tipo, morale, perché dal punto di vista economico siamo messe peggio di voi probabilmente, quindi grazie.
Ci organizziamo,
forza Fede.
Voi andate a fare le consegne e ci spammate a chi date il cibo. Vi diamo un bigliettino da visita che,
esatto,
pagherà Alice, perché è l'unica che lavora qua.
Io faccio tutta la grafichina bella, così è simpatica.
Quante autosponsorizzazioni oggi, ragazzi.
Non si nota che abbiamo bisogno di lavorare, no, assolutamente.
Comunque siamo già a 20 minuti di registrazione, non so a quanto di puntata editata, perché lo scoprirò quando editerò. Ciao me del futuro, vorrei che iniziassimo la puntata, dai. Io cedo la parola a voi perché ho una cosa velocina e ne parlo dopo.
E io lascio da Alice, giustamente, che l'altra volta non ha parlato, quindi quindi sabato iniziale, così si può prendere tutto il tempo che vuole.
Adesso monotematica su Alice.
Sulla vita di Alice, sulla Alice serie.
Alice. Vita di Alice e altre storie.
Lei e la casa del sindaco come battuta di Topic Hour, di chi se la ricorda.
No, vabbè, in realtà la scorsa volta volevo parlarvi di una serie TV che mi è piaciuta tantissimo, che veramente mi ha un sacco motivato, però deve aspettare la prossima puntata, perché ieri invece mi sono dedicata a un'altra serie TV. Tutto il giorno.
Noi rimaniamo con la suspense. Esatto. La suspense per un'altra settimana.
No, sentite, sono in vacanza. Ero in vacanza quando stavamo registrando, quindi sono giustificata.
Che poi mica ce l'ha detto di cosa voleva parlare. Noi gliel'abbiamo pure chiesto. Ah, no, non ve lo dico. Che poi una settimana, Fede, non è vero che sono 3 giorni. No. 4, quanti sono?
No, che dovremmo aspettare un'altra settimana.
Se volete, registriamo domani, così ne parlerò.
No.
No, vabbè, oggi vi parlo di una serie TV tanto chiacchierata, per cui avevo delle altissime aspettative. È una serie TV che è uscita su Netflix il 25 dicembre e sto parlando di Bridgerton.
Oddio, voglio vederla tantissimo! Sono curiosa! Non spoilerare perché io sono
esatto.
curiosa.
Farò attenzione perché c'è una cosa che mi piace un sacco che però è uno spoiler e quindi devo stare molto molto attenta. Innanzitutto questa serie TV è stata creata da scusate per le pronunce, Chris Van Dusen, è prodotta da Shonda Rhimes, che tra l'altro è creatrice di Grey's Anatomy e Scandal e produttrice delle Regole del Delitto Perfetto, tutte cose che non ho visto ma che sono super famose. Insomma, le aspettative erano molto molto alte. Bridgerton è basata sui romanzi di Julia Quinn ed è ambientata nella Londra del 1800. Ora, in realtà, per riassumere brevemente che cos'è Bridgerton, vi direi di prendere una pentola di media grandezza, farci bollire dell'acqua e metterci dentro la versione
la
trash
testa.
Oh, Madonna, come sei macabro. La versione trash dei romanzi di Jane Austen. Le 50 sfumature di grigio, però un pochino più dolci, quindi un pochino zuccherate. Gossip Girl e i romanzi Harmony. E boom, dopo 8 ore, che sono quelle che praticamente impiegherete per vedere la serie TV, esce fuori Bridgerton. Sembra una cosa brutta quella che ho detto, però in realtà questa serie è un po' questo. Io mi aspettavo tutt'altro, invece è una cosa molto trash. Un romance trash, mezzo storico, però molto godibile.
Già che storico al fatto che dicono che è ambientato nel 1800, perché poi penso che sia tipo tutto scorretto. Io sto guardando solo delle immagini, sì, che erano quelle che ho visto, proprio già il costume, dici no.
Cioè, è più fiaba, è più ok, sì, perché come dice Fede, i costumi sono va bene, hanno assunto anche persone esperte eccetera eccetera, però diciamo che la parte più è un dramma in costume e rimane un dramma in costume molto romance, quindi cose molto sgargianti, bellissime ambientazioni dell'Ottocento, poi non so, Fede fa delle facce, quindi...
No, diciamo che mi ricorda un po' come visual Maria Antonietta di Sofia Coppola.
Esatto, l'hanno paragonata anche
bello,
a quello.
È molto bello, vero che la Francia di Versailles erano tipo tutti molto estroversi, colorati, però un po' meno, non così tanto.
Penso che la maggior parte delle persone l'abbia visto essenzialmente per il Duca di Hastings, che è forse una delle motivazioni principali per cui uno va avanti a vedere la serie TV, perché diciamo che la trama è abbastanza essenziale, semplice. Siamo appunto i primi dell'Ottocento, si parla dell'alta società e di un periodo che è la stagione in cui le giovani donne debuttano in società e si presentano a corte, e quindi un momento essenziale per queste donne, però anche un momento di frivolezza, un momento di scandali, e poi si parla anche tanto di rivalità tra famiglie, di desiderio di rivalersi, diciamo, su quello che magari è ciò che a loro attribuisce la società, soprattutto per quanto riguarda le donne. E la protagonista di questa serie TV è la famiglia Bridgerton, una famiglia dell'alta società. Ci sono 4 fratelli e 4 sorelle, e il tutto si focalizza sulla primogenita Daphne, che appunto viene debutta in società, e a corte, diciamo, è la prescelta da parte della regina, viene nominata diamante della stagione. Essere diamante della stagione significa, da un lato, ok, essere la prediletta della regina, quindi avere in teoria molti pretendenti, essere molto più, come dire, ambita, desiderata. Infatti lei diventa la più desiderata, ma è anche un impegno nei confronti della regina. Cioè bisogna dimostrare che la regina non ha avuto torto, quindi lei deve trovare marito in più fretta possibile e fare ciò che la società si aspetta da lei. Quindi diciamo che è tutto basato un po' su questo e su insomma la storia, non spoiler dai neanche tanto, tra lei e il duca di Hastings, quindi
spoiler.
Però ecco, immaginatevi la fanciulla perfettina, fighettina, super fantastica, dolce, meravigliosa, senza difetti, e invece il ragazzo un po' cattivo, un po' scuro, misterioso, insomma tipico dei romanzi rosa. Ecco, due sono le cose per cui vale la pena guardare questa serie TV. Uno, appunto, e l'abbiamo già detto, il duca di Hastings, anche perché ci sono parecchie scene esplicite, per questo dicevo 50 sfumature, che è molto più, diciamo, fatto meglio di 50 sfumature da questo punto di vista, e molto esplicite. In alcuni casi hanno suscitato anche un po' di clamore, soprattutto su Twitter, però ci sta, e questo però diciamo
su
che va
Twitter
molto sul trash.
Vabbè, ma lì questi puritani, cioè...
No, ma perché c'è una scena che può essere considerata stupida all'inverso, però è...
Non
questo,
devi
insomma...
dire la parola, te la devo censurare.
Vabbè, c'è una scena un po' particolare che ha suscitato un po' di clamore, ecco, solo questo. E poi, appunto, Lady Whistledown. La voce di Lady Whistledown, che adesso vi spiego chi è appunto quella che dicevi tu, Julie Andrews, che è fantastica. In realtà io la serie TV l'ho vista in italiano, però poi ho detto no, devo assolutamente ascoltare dei pezzi in inglese, e devo dire che sono fantastiche tutte e due, Julie Andrews per l'inglese e Melina Martello per la versione in italiano. Ma chi è questa Lady Whistledown? È una gossipara della Madonna. Praticamente fa un bollettino giornaliero di tutti gli scandali, di tutte le vicende, le faccende di corte, cioè non solo di corte, ma dell'alta società, di cosa succede nell'alta società. La cosa bella di questa serie TV è che tutti i giorni lei interviene in maniera molto ironica a descrivere tutte queste, questa parte più trash e romance della serie TV. Lei che in realtà è una voce, e solo alla fine si scopre chi è effettivamente. In realtà io l'ho scoperto tipo alla terza puntata chi era, si capisce, però è bellissimo.
Perché
lo stesso,
tu sei troppo intelligente. Guarda che stai parlando a due deficienti, te lo dico.
Allora guardatela e ditemi a quale puntata lo scoprite. Secondo me era abbastanza evidente. Poi vabbè,
io finisco la stagione e non lo capisco.
Però ecco, devo dire, questi sono i due motivi per cui guardare la serie TV. Anche perché tutti gli altri personaggi, scusatemi, ma sono abbastanza insipidi. Non è che abbiano tanto da dire. Un po' la sceneggiatura che ha cercato di imitare l'ironia di Jane Austen, un po' appunto delle imitazioni varie che però sono riuscite a metà. E l'unico personaggio rilevante è Lady Whistledown. E devo dire anche un altro, anzi altri due che mi sono piaciuti. Uno non vi dico chi è, perché altrimenti vi svelo chi è Lady Whistledown. E l'altro è Eloise, che è la sorella di Daphne, la secondogenita, quella che dopo Daphne dovrà entrare in società, appunto dopo di lei, dopo che lei è sistemata, e non vuole farlo. Diciamo che il bello di Eloise è che è l'unica che cerca di combattere il trash di questa serie TV. Cerca di insomma essere un po' più, è la parte un po' più femminista della serie TV, per quanto molto velata sia, che cerca di andare contro ciò che le impone la società, che ammira tantissimo Lady Whistledown e che cerca disperatamente di scoprire chi è, perché per lei è un modello, vuole trovare un modello da seguire per sapere che ce la può fare a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che le viene imposto. Una curiosità sul vestiario, come faceva notare
una curiosità prima. aspetta, ti metto la sigla.
Per questa serie TV sono stati realizzati e usati circa 7500 vestiti, di cui la maggior parte per la protagonista, perché ogni volta, ogni ballo, ogni uscita pubblica, eccetera, le donne dovevano cambiarsi d'abito, dovevano avere un abito diverso, non potevano usare sempre lo stesso, e quindi ecco il fatto è che hanno usato tantissimi vestiti. Sono molto carini, molto colorati, magari non proprio aderenti alla realtà, però ci sta. E un'altra cosa che invece non ho apprezzato troppo è il fatto di cercare, appunto, come dicevi tu, alla Maria Antonietta, di rendere pop e contemporanea questa serie TV. In realtà l'hanno fatto anche nella musica, dove hanno preso delle canzoni moderne, come, non so, Ariana Grande, Maroon 5, Taylor Swift e Billie Eilish, in versione orchestra. E non lo so, ha secondo me sottolineato un trash che era già trash.
Hanno fatto esattamente quello che aveva fatto la Coppola con Maria Antonietta, perché anche la colonna sonora lì ogni tanto dici, non è un teen drama, cioè sì, ma non è questo, vabbè.
Comunque è una serie, anche se trash, però è un trash godibile e simpatica, appunto in una giornata la vedete se avete una domenica a disposizione. Guardatela se vi piacciono appunto i dramma in costume, ovviamente aspettandovi qualcosa di diverso da Orgoglio e Pregiudizio, ecco, per intenderci.
Parlando di serie TV e Netflix, io non ho finito Cursed. Mi manca
strano
un episodio. No, mi manca un episodio. Non l'ho finito perché non la voglio finire, ma non ho avuto tempo, ovviamente.
Ovviamente tempo, certo.
Tempo.
È sempre quello.
Si dice così adesso.
È una serie uscita l'anno scorso ora, perché siamo nel 2021, questa volta per davvero, perché stiamo registrando nel 2021, con protagonista Catherine Langford, che è quella che faceva Anna Baker in 13. È composta da solo una stagione di 10 episodi, circa un'ora l'uno, ed è praticamente, in parole povere, una rivisitazione della storia di Artù ed Excalibur. Al posto di ottenere la spada lui, la ottiene questa Nimue, interpretata appunto dalla Langford, che è una ragazza fey, cioè una fatata che ha i grandi poteri della natura, che vive nel bosco, nelle grotte. A lei viene consegnata questa spada e le viene detto: portala a Merlino. Anche Merlino non è il classico mago barbuto e tutto vecchio, ma avrà sui 35-40 anni, per come lo fanno vedere nella serie, ed è un alcolizzato ubriacone che ha perso la magia. Quindi è proprio rivisitato quasi totalmente. La spada non viene mai chiamata Excalibur, per dire, e non viene trovata a caso. È carina, non ho molto da dire. È carina, mi manca appunto l'ultimo episodio per, magari come al solito, Netflix rovina tutto nei 10 minuti finali, non lo posso sapere, lo dirò nella prossima puntata magari. La trama è molto lineare, non ha grandi colpi di scena, la recitazione è ben fatta, non straordinaria, non è un Game of Thrones, però viene paragonato a quello molto come ambientazione. È la classica ambientazione dove tutti parlano inglese praticamente quasi britannico, situata nelle foreste, la magia, cavalieri medievali, c'è la chiesa che vuole uccidere tutti quelli che sono diversi, no, un po' come ora, no, scherzo. Questi sono i lati belli. Una cosa, una nota di merito va alla Langford, perché è stato molto bello per me vederla nei panni di qualcosa di diverso, non totalmente diverso, perché avrei preferito vederla in qualcosa di più cattivo come ruolo. Io vorrei vedere lei in un ruolo da antagonista, questo è ciò che voglio vedere, voglio proprio che si stacchi dall'idea di essere la classica protagonista ragazzina che deve combattere contro la proprietà o deve riscoprire se stessa, che è comunque anche qua così, però in una veste molto fantasy, abbastanza diversa da 13, però il ruolo è più o meno quello, la riconosci. Ha un grossissimo problema che ho riscontrato dall'inizio a penultimo episodio. In ogni singola puntata, non ce n'è una che non abbia questo problema, non li chiamo dei buchi di trama, perché non intaccano la trama principale in modo importante, però è come se mancassero delle scene che legano i punti principali. Un esempio per farvi capire è questa scena in cui c'è questo edificio, questo posto dove ci sono i vari personaggi che parlano, si cambia scena per seguire un'altra storia e poi si ritorna ovviamente a questo edificio, e in questa scena, in questo cambio scena, ora l'edificio è in fiamme, tutti urlano, tutti muoiono, un personaggio se ne va. Per come mi mostri quel personaggio, posso intuire io da spettatore che questo personaggio ha dato fuoco all'edificio. Ok, come? Il problema è che non è una casa sull'albero che accende un accendino, lo butti alla base dell'albero e prende fuoco l'intera foresta. È paragonabile a una delle nostre scuole adesso, quindi mi sembra tanto difficile che un personaggio singolo abbia dato fuoco all'intero edificio da solo, senza far svegliare tutti perché era di notte. E quindi tutti muoiono.
Ok. Okay,
com'è
sì.
Possibile? Ma questo è il minore.
È un piromane, aveva trovato già la benzina, per cui ha semplicemente camminato con la benzina in giro e poi ha fatto...
Sì, ma nel medioevo la benzina.
E non lo so, olio. Scusa, usavano, versavano l'olio bollente o le cose infuocate, no? Davano fuoco a qualcosa, avrei usato l'olio.
Ma il problema è che non ti fanno vedere come lo fa. Cioè, semplicemente ti mostrano, ok, ora è in fiamme. Ma come? Posso capire il perché, però ci devo
sì,
pensare
io. Sì, non è tanto
io.
Coerente, insomma.
Un altro esempio, che è molto più grave, che è in uno degli ultimi episodi che ho visto. Questi due gruppi di personaggi, due scene diverse, vengono attaccati entrambi. Un gruppo riesce a salvarsi in una città. L'altro gruppo viene attaccato nel bel mezzo della foresta e c'è un cambio scena classico per lasciare la suspense. Il problema è che c'è un time skip che sarà di circa mezz'ora nella serie TV, in cui un personaggio del primo gruppo si risveglia da tutt'altra parte, non si sa come, non si sa perché viene portato là, con i personaggi del gruppo che era stato attaccato nella foresta, che sono ora nella città. Alcuni morti, un altro personaggio sta per morire, altri scomparsi. E la cosa che dicono è: grazie per averci salvato. Ma come? Il problema è che il primo gruppo non sapeva dov'era l'altro. Perché dire grazie per averci salvato? Non sapevate dove eravate. Come hanno fatto a salvarvi? Non esiste una foresta in tutto il mondo.
Ma esiste una foresta in Inghilterra? No, a caso.
Cosa una stai dicendo?
La foresta di Sherwood, però non è un'altra
cosa. Ah, va bene. Ancora.
Scusate.
Però, questi quindi vengono salvati, non si sa come, perché come tra l'altro, come facevi tu gruppo a sapere che loro erano là? E chi ti ha salvato? Come faceva a sapere che tu eri là? In ogni puntata c'è questo, ma non neanche una volta, molteplici volte in un'ora di puntata le senti pesare un po' queste cose. Però, diluito nei 9 episodi che ho visto...
E senza farsi domande.
Esatto. Non è così tanto importante come errore. Al momento sì. Appena vedi l'episodio, appena ti capita, tu devi fermare l'episodio e pensare come sta succedendo. Devi un po' inventarti le cose per collegare i vari avvenimenti. E una cosa che mi è capitata un paio di volte è avere il pensiero, avere la preoccupazione di aver saltato un episodio. Di aver iniziato l'episodio dopo e quindi essermene perso uno. In realtà no. È proprio la scena così. Moltissime volte chi la guarderà magari avrà l'impressione di non essere stato attento nel guardare e quindi dici mi sono perso un attimo, che torno indietro e guardo meglio perché mi sarò distratto. No, è proprio la serie che ti fa avere questa sensazione, non credo in modo voluto, perché lascia vuote delle cose che ti dovrebbe spiegare. Ripeto, non sono cose importanti, non è che ti dice un personaggio è morto, ciao, un protagonista. Capisco che sia magari per risparmiare tempo, perché comunque un'ora di puntata di una serie del genere non è una serie pesante, è una serie abbastanza leggera, però io la sento un'ora. Se mi fai pure queste cose in cui non riesco bene a capire, diventa un po' più difficile. Alcune serie va bene che abbiano questa tecnica, perché può capitare che a volte non ti facciano vedere per risparmiare tempo, va bene, lo spettatore capisce, non serve che gli fai vedere ogni singola cosa, ma qua ne abusano troppo e quindi finisci col perdere proprio dei pezzetti giusto per legare le cose. Però comunque è consigliata, è una bella serie, vedrò se consigliarla o meno anche dopo il finale. Bisogna passare sopra a questo problema. È comunque una serie carina, non si sa se ci sarà una seconda stagione o meno, perché la devono ancora rinnovare direttamente la serie, però ha fatto grande scalpore, è diventata molto popolare soprattutto qua in Italia. Spero che risolvano questo problema, perché ha del potenziale per essere una bella serie. Però regia, non fatemi queste cose. Fine, consigliata.
Io posso fare quella simpatica alle feste?
Cosa vuol dire?
Ecco, allora, io non ho vista, ok? Per cui io non ho idea di come sia stata strutturata, non so la trama e tutto quanto. È carina l'idea, da quello che mi hai detto, che appunto danno la spada a un personaggio femminile invece che...
Che comunque c'è Artù, è presente nella serie Artù.
Sì, ecco, il problema qual è? Il personaggio femminile, Nimue sì. È la dama del lago. La dama del lago che dovrebbe, non si sa l'età della dama, però dovrebbe essere a livello di Merlino, non a livello di Artù. Perché teoricamente lei è quella che adotta l'ancillotto, dà la spada a Artù, ci sono tante varie storie, i cicli arturiani sono complessi, un sacco di cose. Mi dà un po' fastidio che sia una bambina, cioè una ragazzina comunque, che abbia l'età di Artù, perché non ha senso.
Se non più piccola.
A livello del mondo è vero che è una cosa fantastica, però se tu mi prendi i personaggi dei cicli arturiani, io questo dico Netflix, ma per qualunque cosa, sii coerente, fammi la figlia, la nipote, non lo so, della Dama del Lago, che magari scopre di essere la figlia nipote della Dama del Lago. Però non mettermi il personaggio principale che dovrebbe essere, che dovrebbe fare un'altra cosa, perché non ha senso. Cioè, o me la metti, ma no, allora non mi metti tutti gli altri. Mi metti piuttosto un giovane Merlino e non mi metti Artù.
Ma dipende cosa intendi, perché magari nella... Io per esempio non sapevo questa storia.
Perdonami, sono... Mi piacciono particolarmente ed ero molto fissata un tempo, per cui sono robe che... Oltre al fatto che...
No, ma assolutamente.
Un tempo, cioè, io ero proprio fissata con Nimue come personaggio storico, quindi... Cioè, come personaggio storico, come personaggio comunque di letteratura e tutto quanto.
No, ma magari qua dentro la intendono come la madre di Nimue, che era lei. Non lo so. Però comunque questa è la serie. Non so se abbiano voluto rivisitare tutto completamente.
È possibile.
Però così è forse come sminuirla. Vuoi dare tutto in mano una donna, però poi in realtà se la storia fosse...
Esatto, un altro personaggio si chiamava Genoveffa ed era appunto la nipote. Magari collegarla anche a Nimue, il personaggio effettivo. Però non lo so, magari invece funziona benissimo. Certo, la gente magari tipo non lo sa, come appunto te, per cui dici a me non cambia niente. Però perché invece lo sa, se io lo guardassi sarei tipo non c'entra, non è possibile.
Vabbè, ma già il fatto che è proprio ormai con Netflix fanno tutta una rivisitazione, non è... Io non andrei nemmeno a pensare, non vado nemmeno a pensarle più a queste cose. Se fanno una rivisitazione la fanno come vogliono loro, fine. E quindi è inutile andare là a dire ma non era così, come magari anche i remake dei giochi, non c'era questo, era diverso. È un remake, non è un reboot, non è che hanno fatto la stessa identica storia in un modo più moderno. Hanno voluto rifare, rimodernizzare il tutto, cambiare certe cose e amen. Poi no, io non so la storia, quindi non ci sono attaccato.
No, appunto, ma su quello io sono d'accordo. Cioè, vuoi fare una rivisitazione, ok, ma a quel punto tipo cambia direttamente tutto, o fai un altro periodo ma cerca comunque di rimanere legato, se vuoi ambientarlo con quei personaggi lì, perché alla fine ce ne sono tante. Poi in realtà esistono mille cose legate alla storia appunto di Artù, la spada Excalibur e bla bla bla, e tutte sono diverse.
Però comunque tutto l'insieme, a parte una cosa strana che mi ha fatto ridere, non mi ha nemmeno dato fastidio, mi ha fatto ridere, è che è un piccolino spoiler, ma per come finisce non lo è nemmeno, cioè rimane un po' così. Un certo personaggio viene pompato tanto durante vari episodi e quando questo personaggio arriva al suo obiettivo muore. Ma muore in una maniera schifosa.
Ma pronto, ma io queste cose non le accetto.
Ma mi ha fatto proprio ridere perché viene pompato, noto, oh mio Dio, chissà chi è o cosa vorrà, e viene ammazzato con una freccia e fine, no? No, perché...
Dai, non si fa.
Questo mi ha fatto ridere, però per il resto è una serie bellina, dai. Ha molto da imparare, perché sembra molto molto giovane, come molto prematura come serie. Però è bellina, è carina per passare un attimo il tempo, non è troppo lunga.
Io voglio solamente dire un'ultima cosa velocissima, perché sennò Nicola mi ammazza, perché l'internet è un posto magico. L'internet crea cose.
Papere, per esempio, vestite da tipi di Mandalorian.
Ma l'internet crea anche delle cose che poi vengono realizzate effettivamente, e io sto parlando di TikTok, che è nostro amico, e di una cosa nata per caso nell'agosto del 2020, quando una signorina ha deciso di creare una canzone in onore di uno dei film di animazione Disney un po' underrated o comunque lasciati un po' a se stessi. Sto parlando di Ratatouille, il musical.
Oddio mio.
Esattamente, perché questa cosa ha creato un effetto a catena su TikTok, che ormai è il nuovo social che tutti usano. E sostanzialmente lei, partendo da una canzone, appunto un inno a Remy, è stata ricondivisa, hanno fatto delle cover e altri poi si sono aggiunti a fare altre canzoni, creando un intero musical su tutta la storia di Ratatouille. Ma poi la gente si è fissata tantissimo, per cui oltre alle canzoni ci sono quelli che facevano i balletti, quelli che fingevano di essere tipo nel backstage, tipo proprio le luci, il direttore di scena. Hanno trovato un'orchestra tutta al femminile che si è messa a registrare tutte le canzoni, e adesso è diventato realtà. Ovviamente è tutta una cosa fatta su internet, per cui la qualità è bassa dal punto di vista estetico, perché ovviamente si è fatto più o meno tutto in casa. Però esiste, è bello, dura un'ora, e adesso lo potete trovare su YouTube, perché hanno fatto una premiere o qualcosa del genere, ma sono in Stati Uniti, quindi non era possibile acquistarlo se non eri negli Stati Uniti o avevi una carta di credito statunitense. Ma qualcuno ha ben pensato di dire: sai che c'è tanta gente che vuole vederlo perché è stato un fenomeno enorme, almeno negli ultimi mesi su TikTok, e l'hanno messo su YouTube, per cui io vi lascio il link. Io non so come descriverlo, a parte che avete visto Unbreakable Kimmy Schmidt?
No. Ce l'ho nella lista.
Ok, uno dei protagonisti, quando lo vedrai capirai e sarai ancora più infissa, Titus, che è Remy. Non c'entra niente, ma è bellissimo. Poi c'è l'attuale frontman dei Queen, Adam Lambert, che fa il fratello, e il padre non me lo ricordo perché ci sono un sacco di attori bellissimi. Wayne Brady, giusto, che fa Django, che dici perché? E loro praticamente hanno deciso di partecipare perché comunque sono attori di magari non altissimo livello, non stiamo parlando di quelli super mainstream e simili, però comunque molto conosciuti, che hanno deciso di mettersi comunque in primo piano per fare questa cosa, per raccogliere poi fondi anche per dare supporto a tutti quelli del mondo dello spettacolo, che ovviamente in questo momento causa Covid e sono tutti a casa ad aspettare che riaprano. Ed è una cosa bellissima, hanno creato davvero, e tra l'altro, se non sbaglio, adesso mi sono persa il nome perché l'ho visto tre volte, c'è un produttore serio di Broadway che lo vuole produrre quando sarà possibile produrlo, e io sto in fissa e spero che lo faranno, perché cosa? E quindi wow, è appunto il musical dell'internet, ed è una roba magica.
Ma sai che mi era venuto fuori, non so se il trailer o comunque una locandina su TikTok, ma mai mi è venuto fuori qualcosa a riguardo. Io so cos'è perché ho un'idea, ma non mi è mai venuto fuori nulla.
E io invece, perché probabilmente avevo visto una delle prime canzoni, tra l'altro, ecco, ho trovato quella che ha proprio iniziato tutto, è Emily Jacobsen,
che vi prego date i crediti a chi crea,
esatto,
l'idea.
esatto, lei, scusate, mi era scomparso il nome, per cui non volevo rimanere mezz'ora a fare l'ho trovato adesso, quindi a lei è tutto, cioè l'idea è iniziata da lei, poi tutti gli altri ovviamente hanno messo del loro, però il punto cruciale è la creatrice, che è semplicemente detto perché no, e adesso è diventato reale. L'internet è un posto magico, e io ringrazio di vivere in quest'era, perché certe cose secondo me non sarebbero mai state possibili.
Creiamo il musical di Topic Hour.
Santo cielo, che noia. Esatto. Noioso.
Cioè, una canzone dura 5 minuti, fine.
È un podcast bello, ciao. Ma potremmo creare, se qualcuno sa fare le cose con la musica e vuole crearci una sigla, noi siamo felici.
No, remixate le nostre voci. Fate un remix delle nostre puntate, prendendo i pezzetti, fateci dire cose buffe.
Se ci piace ed è bello e lo fate davvero, io vi mando una delle mie 500 papere. Ne ho veramente tante. Ne ho tante uguali, tipo di quelle piccoline. Guarda, ve le faccio vedere.
Ma è carinissimo.
Esatto, è molto piccolina. Io ve ne mando una, vi mando la foto. Quando uscirà questa puntata ci sarà anche la foto della papera nel post, così potete decidere se effettivamente partecipare o meno.
Comunque, abbiamo iniziato con delle papere, finiamo con delle papere. Noi vi ricordiamo che ci potete ascoltare su Spreaker, dove potete lasciarci i vostri commenti paperosi, e su Apple Podcast ci potete lasciare le recensioni, dateci 5 papere. Basta, questa battuta non fa più ridere. Potete inoltre seguirci sempre sui nostri social,
Facebook, Instagram, ci trovate anche su YouTube e su TikTok.
Sì, lo dici ora, ma non è vero.
Non è vero, è vero, è vero. C'è TikTok, ci saranno le cose. Io l'ho detto, per la prima puntata di quest'anno ci saranno le cose, visto che è già uscita, ci sarà anche per questa, quindi Nicola, basta.
Al lavoro.
Voi avete sentito la prima puntata del 2021 la scorsa settimana. Noi, come abbiamo già detto, abbiamo registrato questa 3 giorni dopo. Vi dico che dobbiamo ancora iniziare a lavorare su TikTok.
Le papere mi stanno prendendo un attimo di tempo, scusate, adesso recupero.
Quindi è lei che continua a dire che lo faremo, secondo me non sarà pronto mai.
Viva la buona volontà, però, eh.
Esatto, io ho la volontà. Non distruggere così i miei sogni.
Bene, quindi potrete ascoltarci giovedì prossimo, sempre alle 5.
Noi vi ringraziamo per averci ascoltato e ci sentiamo alla prossima. Ciao!
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 Qua ci metterò il suono di una papera. No! Ok, lascio questo.